Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati a una nuova settimana con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. 331-6214013, il numero a cui scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Per scriverci con una mail potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. E allora vi parliamo come sempre di Giallo e Noir e tutto quello che ci sta intorno con la rubrica a cura di Luca Crovi, Giallo Crovi. Andremo e torneremo al Collegio Ghislieri di Pavia, dove quest'oggi ci sarà un incontro dedicato a Piero Gobetti nel centenario della morte. Ve lo racconteremo a partire da uno dei curatori dell'incontro. Vi parleremo anche di poesie dal basso nell'ambito della rassegna Nuove Storie al Teatro Elfo Puccini di Milano, che porta all'attenzione del pubblico nuovi talenti della scena contemporanea. Vincenzo Zampa lo raggiungeremo più tardi. Mentre cominciamo e torniamo a parlare delle Olimpiadi Milano-Cortina, di cui tanto abbiamo parlato in tanti modi differenti sui nostri social, con le nostre trasmissioni, con le nostre dirette, sia dalle manifestazioni che di commento alla discussa cerimonia d'apertura e oltre a una serie di altri argomenti di cui invece vi parliamo da un po' di tempo, cioè tutti gli appuntamenti culturali che sono affiancati, o almeno alcuni di questi, quelli che abbiamo scelto noi della redazione culturale di Radio Popolare, che compongono la cosiddetta Olimpiade culturale, oltre alle Utopiadi, che invece si sono appunto tenute al Pala Sharp questo weekend, una proposta alternativa di cui abbiamo parlato in parecchie nostre trasmissioni e torneremo a parlarne. Ma stavolta vi parliamo di una mostra, La strada per Cortina, l'ottava edizione dei Giochi Olimpici Invernali, la settima, scusate, edizione dei Giochi Olimpici Invernali 1956, torniamo indietro nel tempo. Una mostra fotografica ospitata a Gallerie d'Italia di Milano, in Piazza Scala, fa parte del palinsesto dell'Olimpiade Culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. E allora ce ne parla, come sempre, Tiziana Ricci.
Fotografie in bianco e nero e due colori vengono dall'archivio di Publifoto e mostrano il clima in cui si stavano preparando i giochi di Cortina 1956. Fu uno spartiacque per la prima volta l'Italia si presentava come un paese capace di organizzare, di progettare e organizzare una manifestazione internazionale. La mostra è curata da Aldo Grasso. 1956, i primi giochi olimpici a Cortina.
Sì, tenga presente che sono passati 10 anni dal 1946, cioè dal referendum tra monarchia e repubblica. Quindi è la prima volta in cui l'Italia si presenta al mondo. Dopo 10 anni di faticosa ricostruzione lavori, eccetera, è la prima volta in cui c'è questa immagine pubblica. E queste foto le abbiamo scelte proprio per sottolineare questa funzione di cantiere, cioè di un'Italia che rinasce, di un'Italia che ha voglia di farsi conoscere al mondo, di lasciarsi alle spalle il periodo buio, la povertà, l'analfabetismo.
Sì, era la rinascita dopo la seconda guerra.
Esattamente, era questa, e proprio una manifestazione sportiva serviva proprio per questo scopo qua. Anche perché poi per la prima volta interviene la televisione, insomma. Era nata da 2 anni e in 2 anni è riuscita a compiere un mezzo miracolo, perché utilizza l'Eurovision, che era già nata subito nell'immediato dopoguerra. Ci sono 7-8 paesi collegati in diretta in Europa, cioè soprattutto i paesi interessati allo sci, insomma, quell'Eurovision c'era già. E poi soprattutto c'è questo sistema, come usava allora, di confezionare le pizze in pellicola, perché non esisteva il nastro magnetico ancora.
Primordi della tecnologia.
Primordi della tecnologia, distribuirlo in tutto il mondo, per cui fu davvero la prima grande occasione per conoscere un'Italia nuova, insomma un'Italia diversa da quella che ci portavamo, appunto, l'immagine del fascismo, l'immagine. C'era un collegamento molto forte con Milano, che è dato da una cosa molto importante: il CIO proibiva agli atleti di avere sulle tute qualsiasi logo pubblicitario.
Ah, sì.
E quindi c'è uno sfoggio di pubblicità che nasce da Milano verso Cortina, come non c'era mai stato finora in quel momento. Cioè, Cortina era piena di pubblicità. Per far vedere, basti pensare ad esempio che la Fiat per la prima volta manda le 600 multiple a Cortina, perché vengano usate dagli atleti, per i trasporti, per i giornalisti, per tutte queste cose qui. E poi ci sono tutte le altre, insomma, tutte le altre pubblicità, gli amari, insomma, cioè tutto quello che era segno di modernità.
E dal punto di vista dello sport?
Beh, dal punto di vista dello sport noi abbiamo scelto appunto il cantiere, no? Perché quelle dello sport, come dire, sono
più
molto
difficile.
Diffuse. No, sono molto diffuse, e sapevamo di altre mostre che vengono fatte soltanto, soprattutto a Cortina.
Eh sì, perché in questi giorni...
Con le imprese sciistiche, però insomma... Quelle che abbiamo messo noi era proprio per sottolineare questo carattere di spettacolarità. Teniamo presente che nel 1956 lo sci era considerato, gli sport invernali erano considerati uno sport per ricchi, per pochi eletti, insomma. Cioè. E quindi attraverso la televisione si è visto che comunque da Cortina 56 sono cominciate a nascere le prime piccole stazioni sciistiche in Italia, le prime piccole rudimentali seggiovie, le piste, insomma, cioè è stato un impulso fortissimo. Cioè tutti i paesi, allora ahimè, anzi per fortuna loro, c'era la neve.
E adesso quindi, un po' meno
adesso
magari.
Un po' meno, e
anche se
paesi,
ha nevicato in questo periodo,
in quest'anno ha nevicato molto, sì. Però insomma è cominciato a diventare uno sport più popolare, insomma.
Certo. E la presenza delle donne qual è stata? E allora l'abbiamo chiesto a Barbara Costa, che è la responsabile dell'archivio Publifoto e co-curatrice della mostra.
Ah, bellissima domanda. Le donne ci sono un gruppo molto sparuto
di sciatrici,
tra le atlete. Poche. Le atlete furono circa il 15% del totale, erano 924 in totale gli atleti, e un 15% erano donne, e le donne potevano gareggiare solo in 3 discipline, mentre per gli uomini ce n'erano 8. La disciplina principale era quella del pattinaggio artistico, perché è molto interessante leggere i retrocalchi, le cronache dell'epoca, in cui insomma le donne che fanno il pattinaggio artistico sono le fatine, sono, anche se
rispondono ai canoni di bellezza, anche.
Sicuramente, anche se ci sono dei giornali che notano come fossero, come dire, le tutine fossero vestite in modo un po' esageratamente, diciamo così, spigliato.
Le criticano.
Insomma, ci sono certi giornali che, perché le donne, le atlete donne, come sempre, più che per il gesto atletico, vengono commentate per la loro bellezza, per la loro, per come sono vestite.
Non è cambiato tanto, eh?
Non è cambiato tanto, però rispetto alle Olimpiadi di Oslo di 4 anni prima, del 52, comunque le donne aumentano. Come sempre noi, piano piano, ci facciamo un po' largo, e devo dire che lo sport da questo punto di vista è un'immagine straordinaria dell'evoluzione della presenza femminile nella società. E quindi devo dire che oltre alle atlete, le altre, diciamo, donne presenti a Cortina non erano tantissime, pochissime giornaliste. Nella, diciamo così, fra le italiane una sola.
Ma non è stato facile entrare nell'ambito dello sport.
Lo sport era
come giornalismo,
sì, esattamente, il più respingente. Ma considerate che solo nel 1981 fu eletta la prima donna nel CIO, quindi questo lo dice, nel Comitato Olimpico Internazionale, la prima donna solo nell'81, quindi poi le altre donne presenti erano le interpreti, che erano la maggior parte. Fu fatta una selezione grandissima per individuarle, e quindi c'è un libro che è uscito qualche mese fa, Le donne di Cortina, molto interessante, che racconta che nell'archivio del CONI c'è un faldone intitolato Donne, in cui ci sono tutti i curricula delle donne che volevano, che si sono candidate a fare le interpreti, a fare le segretarie, perché poi erano centraliniste. Però è come per le donne in banca, visto che siamo in Intesa San Paolo, cioè le donne piano piano entrano, occupano dei posti che gli uomini, dei lavori che gli uomini non vogliono fare, che considerano,
e poi pian piano prendono spazio.
Esattamente.
Non ci avete visto.
Bravissima. E in queste Olimpiadi l'immagine è proprio questa. Quindi accanto, diciamo, alla storia delle Olimpiadi, delle gare, dell'organizzazione, questa storia delle donne che piano piano entrano in questo mondo completamente, diciamo,
dominato dagli uomini, insomma,
può essere una chiave di lettura anche per guardare la nostra mostra, perché di donne fra le fotografie che troviamo in mostra ce ne sono.
La strada per Cortina, settima edizione dei Giochi Olimpici Invernali 1956, si torna indietro nel tempo anche nella storia della difficile risalita, insomma, delle donne verso ruoli anche in ambito organizzativo sportivo dei grandi eventi. La mostra fotografica ospitata a Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala fa parte del palinsesto Olimpiade Culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. E per ritornare alle luci ed ombre della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi e raddrizzare almeno nel nostro piccolo e piccolissimo le cose.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
Il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo, dai, per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via, però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è.
Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sta già meglio se mi
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Malgrado è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un
Gali, casa mia, appunto per raddrizzare un po' le invisibili visibilità della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, piena di luci ed ombre, come vi abbiamo raccontato in tanti modi. Veniamo invece adesso a Nuove Storie, la rassegna che ha per titolo Note Contro, in questa stagione dell'Elfo Puccini di Milano. Nuove Storie, insomma, la edizione di questo 2025-2026 che porta proposte nuovissime all'attenzione del pubblico di Milano e dell'Elfo. In questo caso parliamo di un titolo, Poesie dal basso, che interseca tanti mondi diversi, quello della poesia naturalmente come il titolo dice, la musica ma declinata attraverso un preciso strumento e anche tutta una serie di altre suggestioni, di e con Vincenzo Zampa che da domani sarà per l'appunto all'Elfo Puccini di Milano e che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutte e tutti innanzitutto.
Allora, non daremo nessun tipo di definizione di questo spettacolo perché mi sembra la cosa più corretta che possiamo fare, invece di cercare di incasellarlo, che è un po' un'abitudine, diciamo, della comunicazione culturale di questo paese, no? Bisogna subito metterci un'etichetta, non lo faremo, ma però possiamo forse citare qualche modello del passato, del Novecento, insomma, no? Che potrebbe essere un nome tutelare, un mentore magari. Quali sono gli autori che Vincenzo Zampa considera, come dire, interessanti?
Intanto è interessante aver citato Gali, perché lo cito anche io ultimamente, perché Poesie dal basso, che è proprio il titolo, dice di partire dal basso, dalle cose che tendenzialmente sono considerate.
Magari degli italiani di seconda generazione che erano completamente nelle quattro ore di cerimonia, a parte delle riprese a distanza di Gali, non esistevano, no? Cioè, oppure...
Ecco, a proposito delle riprese a distanza, Gali ha citato anche Gianni Rodari, ha fatto questo,
per esempio.
Ha mischiato, no? Poesia e musica. Gali è un musicista strepitoso, però a me non piace prendere le cose a distanza, mi piace prenderle di petto e in questo caso di cuore, ecco, dal basso, dalla parte, dal cuore. I nomi tutelari quali possono essere? Vabbè, sicuramente dei musicisti, degli autori, non so, posso pensare a Edoardo Sanguinetti che gioca molto con le parole, a me piace moltissimo giocare con le parole. Musicalmente Sid Vicious, che è stato, diciamo, anche uno che è andato contro. Ivan Graziani, lo citavo anche nella descrizione dello spettacolo, Diego Armando Maradona, per esempio, no? È proprio un grande esempio di uomo che parte in alto e poi va in basso per poi ripartire e cadere ancora. Anche la caduta di una persona, il cadere è anche poetico, perché ci si può inciampare, ma posso inciamparmi anche io domani, spero di no, durante lo spettacolo, anche perché suonerò dal vivo, quindi, e non sono musicista, però la passione musicale è stata sempre una cosa privata che porto in scena.
E parlavo di uno strumento particolare, no? Cioè che è un po' al centro anche di questa proposta, insieme ad altre cose, il basso.
Esatto, il basso. Ma se noi pensiamo a tutti i gruppi musicali, quelli più famosi, per esempio, per citarne uno, i Queen, ad esempio, ci ricordiamo di Freddie Mercury, ci ricordiamo di Brian May, il chitarrista, i bassisti sono sempre quelli messi sempre più in basso, capito? No? Raccontati anche poco. Poi c'è per esempio uno dei più grandi bassisti della storia, che è Jaco Pastorius, per esempio, che ha fatto una fine tremenda, se noi ci pensiamo. Il basso è uno strumento che può essere anche solista e può essere reso protagonista, ma ha bisogno delle condizioni per essere messo in condizioni.
Beh, per esempio tutta la musica giamaicana è figlia del basso, per esempio.
Assolutamente, no? Anche il funky è figlio del basso. Il ritmo del basso, che è un ritmo cupo, oscuro, questo boom boom boom, di solito quando si pensa al basso si pensa a un suono grave, no? È un ritmo interno. E cosa c'è di più interno della panca?
Beh, noi abbiamo una sigla da 50 anni del nostro GR.
Appunto.
Che comincia proprio. Comunque, è vero, potremmo, cioè il basso è veramente molto bistrattato dalla letteratura musicale, forse.
Non è caso che abbia scelto uno strumento enorme, perché ha un manico lunghissimo il basso, per me che sono piccolo, quindi gioco anche su questo contrasto, no? Perché non sono un gigante, però ci sono tanti giganti del basso che spesso non vengono ricordati. Sulla letteratura possiamo spaziare dopo Sanguinetti, posso anche pensare a Bukowski, un altro che è caduto in basso e che dal basso ha fatto poesia. Se leggiamo tutte le poesie di Bukowski, sono anche sporche, se vogliamo, ma anche dallo sporco può essere raccontata la poesia, si può raccontare poesia dallo sporco. Io ho un pezzo che parla anche delle deiezioni canine. Infatti quando gioco nello spettacolo, lo chiamo concerto spettacolo happening, perché può succedere la qualunque.
Quindi c'è spazio per l'improvvisazione?
Assolutamente no, deve esserci anche spazio col pubblico, perché il pubblico non deve essere comodo. Io lo dico, deve essere anche scomodo, non solo in quello che ascolta, ma anche, non li farò stare seduti tanto. Ecco, dicevo, parlo appunto di questo pezzo che parla delle deiezioni canine, no? che può far schifo a qualcuno, però dico sempre, da deiezioni a elezioni il passo è breve.
Beh, mi sembra che anche la giusta dose di ironia, ma non avevo dubbi, insomma, sia parte dello spettacolo. Vogliamo aggiungere qualcosa prima che, insomma, spettatori e spettatrici lo scoprano da domani all'Elfo Puccini?
In che senso aggiungere qualcosa? Dobbiamo spoilerare qualcosa?
No, non spoileriamo assolutamente nulla, ci mancherebbe. Possiamo magari dire qualcosa di più Vincenzo Zampa e del suo percorso. Ecco, magari quello potrebbe essere...
Allora, la cosa che forse non molti sanno è che io nasco prima come musicista amatoriale che come attore. Prima di decidere di fare questo percorso da attore, ho deciso di sceglievo diciamo di darmi a un gruppo musicale e di suonare il basso e di cantare. Avevo tanti gruppi, io sono pugliese, quando ero adolescente, infatti la cosa che fa molto ridere è che i miei professori al liceo dicevano: Vincenzo ha due passioni, la passione è lo studio, in realtà, quello che lui fa nella vita è suonare e recitare, quindi va bene così. Diciamo che è una scoperta continua anche per me.
Beh, insomma, comunque anche un percorso dal basso, lo possiamo dire, insomma, dalle piccole band.
Più basso del sud, cosa c'è?
Va bene, no, però non intendevo in quel senso. Intendevo dal fatto che, insomma, le esperienze in epoca, diciamo, scolastica o immediatamente post-scolastica, musicali, artistiche, così via, in questo paese. Oggi sono un po' arrabbiata, forse si sente, ma insomma in questo paese in cui per esempio...
Siamo tutti arrabbiati, sono arrabbiatissimo anch'io, io canalizzo la mia rabbia, lo vedrete.
Nella musica e nello spettacolo.
Nella musica e nello spettacolo, non c'è niente di più bello che urlare e sfogarsi.
Ottima idea.
Bestemmiare o dire parolacce, ma la musica è un vettore favoloso per esprimere tante emozioni.
Sono d'accordo, no, ma dicevo appunto che musica, poesia, arti, eccetera, eccetera, purtroppo latitano un po' nella nostra formazione dell'obbligo, no? Sappiamo che insomma
sì,
è
diciamo
tutto molto teorico.
Non è che le stanno favorendo tantissimo.
No, anzi, dobbiamo recuperare le feste patriottiche, come dice il programma culturale di governo.
Assolutamente, e non bisogna dimenticarsi del passato, perché noi abbiamo un problema in questo paese, ci scordiamo del passato.
Sì, oppure lo ricordiamo a modo nostro, che è anche peggio.
A modo nostro, ecco. voglio dire anche la questione, voglio dire, la guerra a Gaza, gli israeliani, voglio dire che si sono sbordati dal loro passato, se proprio dobbiamo dire tante cose, c'è tanto di politico anche nello spettacolo, ma lo spettacolo deve essere un atto politico.
Giusto.
Lo spettacolo, anche la musica, perché sennò che senso ha? Il resto facciamo feste di matrimoni, facciamo dei festi dei milioni a Capodanno,
facciamo dei DJ set, facciamo un sacco di cose, però insomma
possiamo bere e dimenticarci, ma io non bevo per dimenticarmi, io bevo per ricordarmi. Vabbè, non berrò,
grazie, questa me la rivendo.
Va benissimo.
Allora,
buon
debutto.
Una cosa sola, volevo ricordare, prego, il menù della poesia come produzione,
certo.
Il sostegno di Pat Passi Teatrali nella sponsorizzazione dello spettacolo, che è una bellissima realtà, anche Pat Passi Teatrali, fatta di persone di cuore, e gli angeli che mi accompagnano in questo viaggio, che sono Xenia Martinovic, Margherita Varricchio, che ha fatto anche dei contributi video per lo spettacolo, Valeria Perdonò e Alessandro Barbieri, che cura il Luci, l'Elfo, Francesco Frongia, che ha curato la rassegna, e il direttore tecnico Giacomo Marettelli Fiorelli.
D'accordo, da domani all'Elfo Puccini di Milano nell'ambito di Nuove Storie, grazie a Vincenzo Zampa, risentirci,
grazie.
Buon debutto.
Grazie mille, grazie.
E allora noi ci ascoltiamo un po' di quel basso che sarà protagonista insieme alla poesia e ad altre cose di questo nuovo spettacolo di Nuove Storie. Vincenzo Zampa, dunque, poesie dal basso, Elfo Puccini, come mi chiede un'ascoltatrice di ripetere di cosa abbiamo parlato con lui fino a un attimo fa. E adesso invece noi vi ricordiamo un altro appuntamento, mi ha proprio scritto da poco Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, perché il prossimo 11 febbraio, poi torneremo a ricordarvelo, al Cinema Beltrade alle 19.30 sarà proiettato Khartoum, un film che ci parla proprio del Sudan, con Anas Said, Ravia Al-Hag, Ibrahim Snoopy, Taimia Ahmed e Phil Cox. Invece vi ricordiamo che questa sera in versione magazine ci sarà il suggeritore Night Live, con tanti ospiti che parleranno degli spettacoli che vanno in scena questa settimana, mentre vi ricordiamo che la prossima settimana, il 16, si ritorna in auditorium con voi, con il nostro consueto brindisi delle 21, poi alle 21.30 comincia la diretta con la serata di Slam Poetry, che ritorna con Slam Factory e con tre poeti che si contendono amichevolmente lo scettro della serata. Sarete poi voi, pubblico, sia a casa che in sala, a decidere chi se la giudica, mentre alla fine del mese di febbraio, come sempre, il lunedì successivo, ritorniamo a ospitare gli stand-up comedians, come ormai facciamo da un po' di tempo. Dunque, questa sera il suggeritore Night Live in diretta in versione magazine con tanti ospiti, il prossimo lunedì 16 di febbraio la Slam Poetry con voi in sala ad ascoltare i poeti, e poi il lunedì ancora successivo, l'ultimo di febbraio, ritorna la stand-up comedy sempre con voi e sempre con la possibilità di brindare insieme poco prima. Adesso invece la pubblicità, noi torniamo fra poco con Cult, seconda parte.
So sad.
Bentornate, bentornati, questa è sempre CALT, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E noi adesso andiamo al Collegio Ghislieri di Pavia perché quest'oggi si terrà alle ore 17 nell'aula goldoniana del collegio un incontro dedicato a un personaggio importante del quale cade fra poco, esattamente nella notte fra il 15 e il 16 di febbraio, il centenario della morte avvenuta dopo le conseguenze di una vile e violenta aggressione squadrista. Parliamo di Piero Gobetti. Il Collegio Ghislieri, insieme all'Istituto Pavese per la Storia della Resistenza, alla Fondazione Maria Corti dell'Università degli Studi di Pavia, del Centro Studi Guido Rossi e del Centro Studi Piero Gobetti, ha organizzato questo incontro che è stato con molti ospiti ideato e sarà moderato dal professor Ernesto Bettinelli. Salutiamo, è un illustre costituzionalista accademico, professore emerito dell'Università di Pavia e che ha ricoperto anche molti incarichi istituzionali. Lo salutiamo perché è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto a Radio Popolare.
Buongiorno.
Grazie. Allora, raccontiamo le linee guida di questo incontro. Ovviamente l'anniversario è l'occasione, ma forse diciamo che il nostro momento storico ci spinge a ritrovare e a riscoprire Piero Gobetti, no?
Certamente sì. Io vorrei però precisare che in questi 2 ore e mezza di confronto con gli illustri ospiti che interverranno non riusciremo a tratteggiare nel completo la figura di Pietro Gobetti. Piuttosto è un'occasione per riflettere su alcuni aspetti della sua straordinaria attività editoriale, politica e di impegno civile. In questo senso questa iniziativa pavese si inserisce in un virtuale calendario gobettiano che dovrebbe fare riferimento soprattutto al Centro Studi Piero Gobetti di Torino, che coltiva gli studi su Piero Gobetti, poi è diventato, come è noto, un centro importante del pensiero liberale democratico, ospita anche il fondo di Norberto Bobbio, oltre al fondo di Franco Antonicelli e tanti altri. Quindi è un'iniziativa, si inserisce per così dire in un'iniziativa diffusa. Noi abbiamo scelto come prospettiva, lo si capisce dal titolo dell'incontro, un patrimonio culturale ed etico da preservare. Perché? Perché in verità lei ha ricordato i tragici momenti finali di questa straordinaria vita di Piero Gobetti, ma io metterei più l'attenzione, se non gli aspetti della morte, e spiegherò subito perché, sul fatto che noi raccontiamo in questo calendario diffuso 7 anni e 2 mesi di una vita straordinaria, cioè di impegno.
Professore, la interrompo solo un momento per ricordare ad ascoltatrici e ascoltatori che Piero Gobetti è morto che non aveva ancora 25 anni, aveva già fatto moltissime cose.
101 ed è morto proprio all'indomani, tra l'altro, di aver avuto l'unico figlio, Paolo Gobetti, che è nato nel dicembre del 25. Ecco, e vorrei puntualizzare una cosa: è vero che lui morirà per le conseguenze di quella vile aggressione fascista, è indubbiamente vero, però quando va a a Parigi, lui pensa tutt'altro, pensa di creare a Parigi le condizioni per un potenziamento delle sue iniziative editoriali. Aveva appuntamento con Francesco Saverio Nitti, su cui lui puntava molto, cioè non è stata una fuga o un esilio, ma, date le condizioni che si stavano creando in Italia, un rilancio. A Parigi queste idee, questa attività potrà trovare, direi, nuova espansione. Poi in verità purtroppo è successo quel che è successo. Questo è morto nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, ma fino all'ultimo lui chiedeva di portargli delle carte perché aveva in mente questo suo progetto. Quindi una vita piena, più che una morte tragica e drammatica, come tante all'epoca, per mano della violenza fascista.
Chi sono gli ospiti di questo incontro?
Allora, gli ospiti, per trattare alcuni punti particolari, poi cito anche evidentemente i titoli dei loro interventi. Paolo Borgna, che è un ex magistrato, che coltiva comunque, ex magistrato perché è in pensione, oggi bisogna meglio precisare.
Bisogna stare attenti, sì.
Insomma. Bisogna stare attenti, è riuscito ad andare in pensione normalmente, ma lui da sempre è di Alba, coltiva la storia contemporanea e in un'intervista tra l'altro si è definito magistrato per caso, perché lui intendeva ad Alba fare l'avvocato e sceglieva gli studi dove fare praticantato che gli fornivano una biblioteca non solo giuridica ma anche storica. Nel 2006 ha scritto un importante libro, una biografia su Alessandro Galante Garrone, e coltiva questa sua passione storica adesso che è in pensione, ed è presidente dell'Istituto Storico per la Resistenza di Torino dopo essere stato autorevole esponente del Centro Gobetti. Ecco, lui ci parlerà degli antifascisti nel tempo di Piero Gobetti, e qui vorrei sottolineare, se vuole, una sottigliezza: non gli antifascisti al tempo di Pietro Gobetti, ma proprio nel tempo di Piero Gobetti, cioè cercando di capire come Piero Gobetti all'epoca, all'inizio, quando fonda Energie Nove nel 1918, quindi a 17 anni, appena uscito dal liceo prestigioso Vincenzo Gioberti di Torino, come vedeva il tempo e il problema dell'antifascismo. Quindi lui farà una panoramica della situazione nella possibile prospettiva di Piero Gobetti. Poi abbiamo come ospite la più importante studiosa di Piero Gobetti, che oltre che una studiosa è un vero e proprio segugio, perché cerca frammenti, Ersilia Alessandrone Perona, che ha pubblicato i carteggi vari di Piero Gobetti, soprattutto quelli con la moglie, che è compagna di vita, di impegno civile, che era Ada Prospera. Infine, l'ultimo intervento è affidato al Franco Corleone, che noi conosciamo come esponente politico, insomma, dell'area liberale democratica di lunga data. Con Franco siamo amici dal 1970, ha occupato praticamente tutte le cariche rappresentative, è stato sottosegretario col governo Prodi, con i governi successivi alla giustizia, si è occupato dei problemi della giustizia, del problema delle droghe, insomma una figura poliedrica, e in questa poliedricità rientra la sua attività di collezionista delle opere di Piero Gobetti. Infatti ci parlerà delle edizioni Piero Gobetti, una collezione e una ricerca. tra l'altro benemerita l'anno scorso è stata la pubblicazione, la ripubblicazione da parte di Franco di uno scritto importante di Piero Gobetti su Matteotti, e l'ha ripubblicato in un'edizione elegante accompagnato da altri interventi di contemporanei, Rosselli, Nenni, eccetera, per avere un quadro anche di questa situazione. Ecco, questo è il saranno gli interventi che stimoleranno questa ricerca sul il titolo importante patrimonio culturale ed etico, perché la cultura e l'etica per Piero Gobetti sono sempre state un'unica cosa, un unico impegno.
Allora, grazie per essere stato così eloquente, ma non mi aspettavo niente di meno, anche con tempi radiofonici molto corretti, professore, la ringraziamo. Naturalmente nell'incontro di oggi per esteso tutti i relatori che saranno proprio moderati dal professor Ernesto Bettinelli, che è stato nostro ospite, avranno molto più tempo per declinare gli argomenti nella maniera più estesa. Ricordiamo allora anche il percorso a tappe di cui il professor Bettinelli ci parlava, dedicato a Piero Gobetti. Noi oggi ne abbiamo parlato proprio perché fra il 15 e il 16 febbraio cade l'anniversario della sua morte prematura, ma come diceva il professor Bettinelli, l'occasione è proprio quella per riscoprirne la preziosa eredità e attività che è riuscito a portare avanti in appena 25 anni di vita. Grazie davvero.
E grazie a voi.
Buon lavoro a voi, a risentirci. Grazie. E lasciando la figura di Piero Gobetti, poi magari torneremo a ricordarvi le future tappe di questo percorso, noi fra poco abbiamo appuntamento con il giallo, prima però Paul Weller. Where the smoke, there's fire, Paul Weller. Prima della rubrica Giallo Crovi, vi ricordo alcuni appuntamenti di questo lunedì, oltre a quello in diretta con il suggeritore Night Live stasera alle 21.30. Al conservatorio per le serate musicali, questa sera alle 20.45, il violoncello di Steve Isserlis, che affronterà Pagine di Kurtag, la violinista Irène Duval, interprete della Ciaccona dalla partita in re minore di Bach, e in duo, prima con Isserlis nella sonata di Ravel, poi con la pianista Mishka Rashdi, Momen, per tre romanze di Schumann trascritte per violino e pianoforte. Infine, tutti e tre si uniranno per il trio numero 2 in do minore di Mendelssohn, tutto al conservatorio questa sera. Domani vi racconteremo di molti debutti, così come faremo questa sera al suggeritore, ma intanto ricordiamo che questa sera al Circolo Arci Bellezza ci sarà Patrizia Laquidara, che presenta da poco uscito sul mercato lo scorso 6 febbraio Florula, un album anticipato dal singolo Nessuno deve restare fuori, quest'oggi alle ore 21 dunque al Circolo Bellezza. E poi ancora vi segnaliamo qualche appuntamento che riguarda la musica. Per esempio vi ricordiamo che agli Arcimboldi è ancora in scena Next to Normal, lo show musicale che riporta in scena questo pluripremiato musical che affronta anche temi sociali significativi. E poi naturalmente domani vi parleremo di tutto quello che di nuovo andrà in scena, dato che cambiano un pochino i titoli che sono giunti a conclusione, cioè le precedenti teniture di una o due settimane sono quasi tutte giunte a conclusione lo scorso weekend. Mentre al Rosetum, l'ultimo appuntamento che vi segnalo, che ha una bella stagione musicale, Rosetum si trova in via Pisanello, non è in centro, però si è molto impegnato a creare degli appuntamenti fissi con la musica classica, la Società dei Concerti Incontri Musicali propone Francesco Gigliotti alla chitarra, musiche con un programma a base di composizioni di Sor, di Tanzmann, di Debussy, di Castelnuovo Tedesco e di altri autori, questa sera alle 20.30. Ed è tutto, oltre al già presentato appuntamento venerdì scorso, ve l'abbiamo presentato con Massimo Berruto, diretto da Roberto Tarasco, sul palco dei Follow the Monday del Carcano, New Olympic Stories, Berruto con un passato da allenatore, da grande sportivo e poi divenuto anche divulgatore, autore, scrittore. Siamo adesso, come promesso, all'appuntamento con Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. In questi giorni in cui lo scrittore americano Don Winslow è tornato sul mercato grazie a una raccolta adrenalinica di novelle intitolata L'ultimo colpo, pubblicata da Harper & Collins, che vi consiglio caldamente, voglio parlarvi del libro con il quale arrivò alla grande attenzione del pubblico. Si tratta di Morte e vita di Bobby Zee, che potete recuperare tranquillamente nell'edizione Harper Collins. Quando nel 1997 Don Winslow dette alle stampe il suo The Death and Life of Bobby Zee, non era di certo un novellino. Dopo aver fatto i mestieri più strampalati, dal venditore di condimenti per insalata all'addetto alla sicurezza di Hollywood e avere svolto per un po' il mestiere del detective privato, aveva deciso di raccontare nelle sue opere solo situazioni di cui non era mai stato protagonista. come mi confessò lui stesso, ho cercato di tenere fuori il più possibile dal mio universo letterario la maggior parte dei casi reali di cui mi sono occupato come investigatore privato, perché volevo essere fedele al codice deontologico professionale che lega un investigatore ai suoi clienti e che lo obbliga a non diffondere segreti di cui è stato testimone. Per questo, tra il 1991 e il 1996, a partire da un romanzo che si intitolava London Underground, Don Winslow aveva prodotto ben 5 romanzi con protagonista il giovane studente universitario Neil Carey, che si trovava a lavorare come investigatore irregolare per una società avvolta dal mistero, come succede negli Amici di Famiglia. Morte e vita di Bobby Zee, invece, rappresentò per lui una svolta totale come narratore, non solo perché nel 2007 venne adattato dal regista John Herzl nella pellicola Bobby Zee, il signore della droga, ma anche perché fu il suo primo noir a mostrare da una parte un impianto sociale forte e dall'altra un ritmo mozzafiato. Una storia che contemporaneamente un racconto del sistema dello spaccio di droga, che l'autore poi riracconterà anche nei successivi Il potere del cane, Le belve, Il cartello, Il confine, ma anche un road story fatta di inseguimenti serrati. Il protagonista deve infatti sopravvivere a tutto e a tutti, evitando di essere usato sia dai poliziotti che dai malviventi. La narrazione ha il pathos della leggenda metropolitana. Detenuto per furto nel carcere di San Quintino, il delinquente di piccola taglia ed ex veterano Tim Kearney ha affilato come un rasoio una targa di automobile per tagliare la coda a un Hells Angel gigantesco che si chiama Stick Dog. Da quel giorno è diventato un morto che cammina in attesa solo di essere accoltellato in prigione, fino a che un agente della DEA non gli propone di infiltrarsi nel cartello della droga messicana, assumendo l'identità dello spacciatore californiano Bobby Zee per fare uno scambio di ostaggi. Tim dovrà imitare il comportamento e le abitudini di quell'uomo che ha sostituito e si farà persino tatuare una cicatrice sul volto per assomigliare in tutto per tutto a lui. Conoscerà così anche una donna incredibile che lo stegrerà e che era l'amante di Bobby Zee, ma anche il piccolo Kit, e si troverà presto in fuga con loro, inseguito dai narcotrafficanti, dai bikers e dai poliziotti. Per sopravvivere, Tim dovrà diventare freddo e implacabile, come l'uomo di cui ha assunto i panni, e dovrà persino imparare a surfare come lui. Questo sport, possiamo dirvi, che tornerà spesso poi nella narrativa del nostro Don Winslow, grazie alla pattuglia dell'alba. Lui stesso racconta: mi ha sempre affascinato il mondo del surf perché sono sempre stato attratto dall'oceano. Il movimento dello scorrere delle onde mi è sembrato metaforicamente molto funzionale a uno stile come il noir. Le onde sono in perenne movimento e c'è sempre qualcosa in superficie che si può notare, ma sotto c'è qualcosa di più misterioso che si può nascondere, qualcosa di insondabile, di non calcolabile per l'uomo. Il senso di pericolo, ma anche di sfida all'ignoto, è da sempre tangibile in mezzo all'oceano. E quel senso di pericolo lo proverà anche Bobby Zee all'interno di questo romanzo meraviglioso di Don Winslow, che potete recuperare grazie alle edizioni HarperCollins.
E grazie a Luca Crovi per il suo Giallo Crovi, e in conclusione di questa puntata di Cult ricordiamo che questa notte è morto a Milano Giancarlo Dettori. Era nato nel 1932, celebre attore teatrale e non solo, da un paio d'anni, vedovo di un'altra grande interprete della scena teatrale italiana, Franca Nuti, con cui aveva formato una coppia inconfondibile nella storia del teatro italiano. Dettori, che si era diplomato all'Accademia d'Amico a Roma, fu visto da Paolo Grassi in un suo primo giovanile esito teatrale, fu poi presentato a Strehler, che rimase colpito dal suo inconfondibile talento e che da allora lo fece intervenire in moltissime produzioni del Piccolo Teatro, dove Dettori è rimasto a lavorare quasi per tutta la sua vita artistica. Ma Giancarlo Dettori ha avuto anche diverse esperienze televisive come conduttore o co-conduttore anche di trasmissioni di intrattenimento nella Rai degli anni 60 e 70. Ha lavorato molto per la radio, sia per i radiodrammi che per trasmissioni entrate nella mitologia della radio italiana come le Interviste Impossibili. E poi aveva anche un suo particolare interesse per determinati autori, tra cui Pessoa, per esempio. Alcuni dei titoli diretti da Strehler a cui ha preso parte: La grande magia, I giganti della montagna, ma anche Arlecchino, i titoli di Chekhov e Balzac, oppure anche esperienze con artisti come Pagliaro e Vitez su Marivaux. E poi ancora più tardi L'avaro di Puggelli, da un'idea di Strehler insieme a Paolo Villaggio. Ogni tanto, diciamo, tradiva il Piccolo per andare a lavorare in altri teatri come lo Stabile di Genova, e aveva lavorato anche con Ronconi su testi di Ibsen e Schnitzler. Come dicevamo, anche televisione e anche popolari sceneggiati come Karamazov, Puccini, Camilla, insomma tutto, quasi tutti firmati dal regista Sandro Bolchi. Una vita lunga e molto ricca dal punto di vista artistico. Personalmente io l'avevo incontrato abbastanza recentemente a una conferenza stampa del Piccolo alcuni mesi fa. Sul Corriere lo commemora Maurizio Porro, che lo ha conosciuto bene, e lo ricordiamo anche noi in conclusione di questa puntata di Cult. Ora le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11.30 e ascoltate il Suggeritore Night Live stasera alle 21.30. Un saluto da Ira Rubini. Shame.